Pace e buongiorno a tutti. Spero veramente, come ha detto Gabriele, che questa mezz'ora di ritardo l'abbiate passata pregando per noi, perché non è assolutamente facile. Per chi sta qui è facile rendersi conto di quante difficoltà si incontrino nel dover trasmettere in diretta con gli strumenti e i mezzi che abbiamo. Un culto, un tempo di celebrazione insieme. Ma grazie a Dio siamo qui. E quello che vogliamo condividere in questa mattina è un pensiero che ha a che fare con un'attitudine di Dio, e siccome la Scrittura ci dice che noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, è qualcosa che abbiamo ereditato. E mi sto riferendo alla progettualità, al desiderio di realizzare delle cose nel nostro futuro immediato o più lontano, perché ne sentiamo il bisogno, perché ne ravvisiamo la necessità. Il Signore ci mostra di sé questo lato creativo di voler realizzare continuamente delle cose che hanno una bellezza e un valore eterno. E se andiamo a sfogliare le prime pagine della Bibbia nel libro della Genesi, ci rendiamo conto di come il Signore abbia voluto imprimere la sua impronta di perfezione e di bellezza in tutto ciò che ha creato. Quindi, al termine di ogni sua opera, leggiamo che il Signore vide che ciò che aveva fatto, che aveva creato, era buono, era molto buono. Bene, da cosa nasce nell'essere umano questo desiderio di fare dei progetti, di realizzarli, di impegnarsi perché vengano realizzati? Innanzitutto, quando si progetta qualcosa è perché sentiamo una mancanza nella nostra vita, una insoddisfazione, e cominciamo a cercare di identificare questa cosa mancante per poterla raggiungere e quindi in qualche modo pensare che una volta raggiunta ci possa essere un beneficio, una soddisfazione da parte nostra. Quindi si parte da questa percezione di qualcosa che manca nella nostra vita, e il passo successivo è cercare di identificare questa cosa mancante. Nel momento in cui, bene o male, abbiamo identificato il nostro obiettivo, il nostro scopo, si parte con la progettazione. È interessante notare che progettare, il significato di questo termine è gettare avanti, cioè impegnare un'area della nostra vita che in realtà non ci appartiene, perché stiamo parlando del futuro. E quindi che cosa facciamo? Cerchiamo di mettere in atto, di individuare una strategia, un modo, il modo più opportuno, in base alle nostre capacità e alle nostre risorse, per poter arrivare a quell'obiettivo che ci siamo prefissi. L'ultimo passo è quello di adottare questa serie di atti, di azioni che ci permettono, in termini pratici, di poter realizzare. Quindi da una fase progettuale si passa ad una fase di azione. Bene, la Scrittura ha molto da dirci sulla progettualità, sia divina che umana. E nel libro dei Proverbi, al capitolo 19, il versetto 21, leggiamo questa realtà. Ci dice: ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste, cioè quello che avrà piena realizzazione. Perché? Perché se è vero che abbiamo ereditato dall'impronta di Dio nella nostra vita un'attitudine a progettare, è altrettanto vero che, a differenza di Dio, non abbiamo quelle garanzie, quelle certezze di poter vedere realizzati i nostri progetti. E nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, dal versetto 16, ne abbiamo una conferma attraverso una parabola che Gesù condivise con i suoi discepoli. E disse loro questa parabola: la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò? Potrò poiché non ho dove riporre i miei raccolti. E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Quest'uomo aveva un problema che molti vorrebbero avere, cioè: dove metto tutte le mie ricchezze, dove metto tutti questi soldi, questi beni che ho accumulati? Normalmente i nostri problemi sono di diversa natura, ma quest'uomo entrava in una, rientrava in una elite di fortunati, se vogliamo metterlo tra virgolette, di persone che, avendo tante ricchezze, non aveva la preoccupazione di come poterle gestire. E quindi, come abbiamo appena letto, comincia a fare dei programmi, dei progetti per il futuro. Farò questo, realizzerò dei granai più grandi, pianificherò la mia vita in modo tale di poter sfruttare al meglio tutte queste ricchezze che ho accumulato. Ma il rimprovero di Dio, si suol dire che quest'uomo aveva fatto i conti senza l'oste, arriva un rimprovero da parte di Dio, e questo rimprovero si riferisce alla stoltezza di quest'uomo. E in cosa consisteva questa stoltezza, cioè questa incapacità di capire realmente quello che lui stava vivendo? Dal fatto che stava mettendo un'ipoteca su qualcosa che non gli apparteneva, sul suo futuro. In realtà, a differenza di Dio, la vita che viviamo è qualcosa che ci è stata data in dono, di cui non siamo realmente i proprietari, ma siamo gli amministratori di questo tempo, e ne dobbiamo rispondere a colui che ce l'ha donato. Questo è un aspetto. Un altro aspetto che ci viene dato dall'Ecclesiaste, nel libro appunto dell'Ecclesiaste, è una considerazione molto importante. Forse nei progetti, perché ognuno di noi ne fa, ognuno di noi ha dei desideri, dei piani, dei progetti per il proprio futuro, e non sto dicendo che sia sbagliato, assolutamente no, ma è importante comprendere quali sono i limiti di questa progettualità che appartiene all'essere umano. Bene, l'Ecclesiaste fa una riflessione molto molto importante, e voglio leggerla insieme a voi, nel capitolo 9, i versetti 11 e 12. E dice così: io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole, per correre, non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. L'uomo infatti non conosce la sua ora, come i pesci che sono presi nella rete fatale e come gli uccelli che sono colti nel laccio. Così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità, quando essa piomba su di loro improvvisa. Non è un quadro molto confortante quello che dà il Salomone, l'Ecclesiaste, ma rispecchia con molta chiarezza quella che è la realtà della vita che viviamo su questa terra. In altre parole, normalmente, quando le persone, in modo particolare forse i giovani, progettano, fanno dei piani per il loro futuro, su cosa fanno affidamento? Su quella forza, su quella capacità, su quelle energie, su quella volontà che appartiene loro. Ma l'Ecclesiaste dice: sì, ma ci sono anche degli altri aspetti, degli altri elementi che non possiamo ignorare. E dice appunto che tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. L'Ecclesiaste fa un elenco di capacità, di virtù, di possibilità che un uomo può possedere: può essere intelligente, può essere saggio, può essere abile, può essere scaltro, può avere tutte le qualità che possono essere ritenute necessarie per arrivare a realizzare un progetto, ma poi ci sono delle circostanze, come dice appunto questo predicatore, che non possono essere ignorate. Tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. E a costo di risultare noioso, non posso fare a meno di riferirmi a questo tempo che stiamo vivendo, questa pandemia. Quanti progetti, pensiamoci un momento, quanti progetti nelle vite di milioni, di miliardi di uomini sulla faccia della Terra sono stati bruscamente interrotti, ostacolati, fermati da questa pandemia? Chi l'aveva prevista? Nessuno. Quindi sono proprio queste le circostanze, le avversità alle quali si riferisce l'Ecclesiaste, cioè cose che nonostante noi possiamo aver fatto dei piani, dei progetti ben dettagliati, particolareggiati, tenendo conto di tante cose, ma c'è sempre quell'imprevisto che non può essere visto da un occhio umano e che necessita quindi di un intervento che appartiene a Dio. Quali sono i limiti insormontabili che l'uomo ha nel progettare delle cose per la propria vita? Innanzitutto partiamo proprio dall'incapacità di realizzare quali sono i nostri veri bisogni. Che cosa significa? Che molte volte noi ci prefiggiamo degli obiettivi pensando che siano indispensabili per la nostra vita, pensando che siano irrinunciabili, importanti, che possano dare quindi una piena soddisfazione alla nostra vita. Poi molte volte accade questo, che quegli obiettivi, quando vengono raggiunti, se vengono raggiunti, danno sì una soddisfazione temporanea, ma poi ci fanno ripiombare quasi immediatamente e nuovamente in uno stato di insoddisfazione. E quindi vediamo le persone che rincorrono sempre nuovi progetti, nuovi obiettivi nel vano tentativo di riempire il vuoto nella loro vita, di dare quindi quella pace, quel benessere, quella condizione ideale che loro desiderano attraverso il raggiungimento di nuovi obiettivi. Ma c'è un ultimo passo che voglio condividere con voi e lo troviamo scritto nel primo libro di Pietro, al capitolo 1, i versetti 18 e 19, dove lui riesce a rendere con poche parole la realtà di questo modo di vivere, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello, senza difetto né macchia. Quindi Pietro identifica la ricerca dell'umanità di raggiungere costantemente nuovi obiettivi nell'illusione di raggiungere la felicità come un vano modo di vivere. Vano significa inutile, cioè impegnare le proprie energie, le proprie risorse, il proprio tempo, il proprio denaro, tutto noi stessi in qualcosa che poi non porta da nessuna parte. Tanto che Gesù ad un certo punto si esprime con queste parole dicendo: che vantaggio ha l'uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo poi perde la parte più importante, quella che ha un valore eterno, la propria anima? Voi immaginate questo, che fino ad oggi per quanti grandi imprenditori o conquistatori nel corso della storia ci siano stati, nessuno è mai riuscito a guadagnare tutto il mondo. È un'utopia. Ma qualora ci fosse un uomo che riuscisse a guadagnare tutto il mondo, a poter dire è tutto mio, è tutto mio. Ma se perde la sua anima, cioè se manca l'obiettivo prioritario, principale della propria vita, a che gli serve? A niente. Quindi qual è l'esortazione, il consiglio, l'incoraggiamento che la parola di Dio ci dà in questa mattina? Non disperdiamo le nostre energie, la nostra vita, quel poco che ci appartiene in questo tempo, in progetti che pur apparendo importanti, pur sembrando di vitale importanza per la nostra vita, non ci danno quella soddisfazione, quella gioia di cui noi abbiamo bisogno. Se non abbiamo messo davanti ai nostri occhi Gesù come l'obiettivo fondamentale, il nostro creatore, colui che sa perfettamente ciò di cui noi abbiamo bisogno per essere felici, ci ritroveremo a vivere nella condizione descritta dall'Apostolo Pietro, un vano modo di vivere. Che cosa significa? Che ci stiamo affaticando per raggiungere degli obiettivi che in realtà non ci daranno nessuna soddisfazione. O sarà semplicemente una soddisfazione passeggera. Appena l'abbiamo raggiunto, abbiamo raggiunto quell'obiettivo, ecco che sentiamo una nuova sete per qualcosa che ancora manca nella nostra vita. E Gesù l'ha dichiarato apertamente, dicendoci: chi beve di quest'acqua, cioè di quello che il mondo può offrire, avrà di nuovo sete. Forse tante volte hai provato questa esperienza di avere nuovamente sete dopo aver raggiunto un obiettivo tanto desiderato, una nuova sete, una sete che non si estingue. Bene, vogliamo ricordarci in questa mattina che c'è una sola sorgente che può dissetare davvero il nostro cuore, la nostra anima, che ci dà una soddisfazione che entra in ogni sfera dell'essere umano. Spirito, anima, corpo, tutto viene pienamente soddisfatto da quell'acqua viva, cioè la presenza di Dio, dello Spirito Santo nella nostra vita e che ci può rendere veramente delle persone pienamente realizzate. E Pietro conclude dicendo: sappiate che il Signore Gesù, per realizzare questo suo progetto di riscatto, riscattare significa ritornare in possesso di qualcosa che ci apparteneva e che ci è stato sottratto. Questa è la condizione dell'uomo che non conosce Dio. Noi avevamo una pace, una gioia che ci è stata sottratta, una vita che ci è stata sottratta per mezzo del peccato, ma il Signore, col suo progetto di redenzione in Cristo Gesù, ci ha dato la possibilità di rientrare in possesso di questa vera vita. E come lo ha fatto? Che cosa ha investito Dio per realizzare questo progetto? Quali risorse ha messo in campo? Le sue ricchezze, la sua potenza, le sue capacità infinite, la sua onniscienza? Ha messo in gioco la sua stessa vita perché noi potessimo essere riscattati. Ha pagato questo prezzo offrendo la sua vita perché noi fossimo liberati da questa schiavitù e perché noi potessimo conoscerlo non soltanto come nostro creatore, ma come nostro salvatore, come nostro Signore. E al Signore Gesù tutta la lode e la gloria.